Questa è la nostra intro.
Intro, è la nuova intro, ragazzi.
Nuova vita, nuovo tutto. Niente studio.
Tutto bene, tutto bene. Tutto bene, niente studio. Il studio è diventato il soggiorno di casa mia. Quindi,
bellissimo, sì, tra l'altro. Sì,
sì. Come stai, Jess?
Io sto bene. Si sta bene, dai.
È un po' strano essere per il conto nostro.
A parte che non ci vediamo
non
da una vita.
Mixer. Sì, non ci vediamo da tipo fine estate. No, inizio estate. È assurdo.
E niente, siamo ritornate.
Con la nuova terza stagione.
Esatto.
Vabbè, se terza è nuova, ovviamente, perché la prima era la seconda, vabbè.
Dal salotto della casa di Dumi, non più dallo studio. E con la nostra intro cantata da noi, così siamo sicure che non rischiamo copyright.
Esatto.
Tutto fatto da noi, tutto fatto in casa.
Homemade.
Esatto, e nuovo caso. Nuovo come
caso,
sempre.
Nuovo questo anno, nuovo caso.
Esatto, nuove noi, nuovo tutto.
Devi stare però molto attenta a quello che dici, che se no iniziamo a monopolizzarci.
Gli italiani sono molto sensibili a questo.
No, perché siete razzisti contro gli egiziani. Abbiamo un'egiziana!
Ma forse non si
è l'egiziana capito. Che è razzista contro gli egiziani.
Esatto.
Vabbè.
Vabbè, dai.
Di cosa parliamo oggi?
Un caso italiano. A me
che tra l'altro è successo pochissimo tempo.
Esatto, io ero convinta fosse successo
la gente dopo la pandemia è impazzita.
Sì, esatto, il secondo anno di Covid, tipo l'inizio del secondo anno di Covid. È il caso, purtroppo, di un ragazzo molto giovane, 19 anni,
che il tempo dell'accaduto, adesso
sì,
ne
ha no, adesso un pochino di più, che tenta di uccidere la madre e il patrigno, e come vedremo il patrigno morirà, la madre no. Infatti sappiamo tutta la storia grazie al racconto della madre. Io come sempre spoilerò tutto praticamente
perché la madre, ma mamma tra l'altro ha fatto anche varie interviste.
Sì, ma perché la mamma è stata malissimo e ha detto che diverse volte ha tentato il suicidio perché non si sentiva creduta, poi sentendo anche le storie di altre mamme che hanno vissuto un po' la stessa cosa si è fatta forza.
Ma poi ti rendi conto che tuo stesso figlio ha fatto questa cosa qua. Vabbè, ma chi è questo Alessandro Leon Assoli? Mamma mia, già caduto.
Alessandro Leon.
È un nome Leon?
O il non ho capito se è il secondo
e in
nome
ogni caso o... sembra ricco.
Sono ricchi.
Sono molto benestanti.
Se ha due cognomi significa che qualcuno della famiglia è spagnolo, perché in Spagna si prende sia il cognome della madre che del padre.
Beh, Leon. Se sono entrambi cognomi comunque, mi sembra abbastanza stranieri entrambi. Cioè
sì. Senso.
Poi magari io non so tutti i cognomi, non bullizzateci, non sappiamo tutti i cognomi di tutta l'Italia.
Ok, Alessandro, chiamiamolo Alessandro, 19 anni, un ragazzo che si è appena diplomato da un liceo privato di Bologna ed è un ragazzo...
Sti gran cazzi.
Ed è un ragazzo normale dall'apparenza, decide di non frequentare l'università, ma purtroppo non cerca neanche lavoro.
Com'è che si chiamavano quei giovani che non lavorano e non studiano?
Disoccupati?
No, c'è proprio un nomignolo che gli hanno dato apposta. Vai pure avanti, adesso lo
cerco. Ok, io vado avanti, lei intanto cerca. Si diploma e non lavora, non studia, non continua. I suoi genitori sono Davide e Monica, che però purtroppo nel 2000...
Nit si chiamano.
Ok, Alessandro è Nit.
Cioè, una persona che in dato momento non studia né lavora né riceve una formazione.
È una persona che non fa niente, è una persona che onestamente...
Persone inattive.
Che io vorrei essere ogni tot.
Se potessi.
Sì, esatto.
Cioè, nel senso, se sei... se hai qualche eredità, col cazzo che io vado a lavorare o a studiare, sto a casa... ad abbronzarmi sul balcone a fare niente perché ho l'eredità.
Ma infatti lui pensa tanto all'eredità ed è un argomento molto importante in questo caso. Come dicevo, i genitori si separano nel 2013 e Alessandro, perché io negli appunti per abbreviare un po' l'ho segnato Alessandro, vive con la madre e il compagno della madre, che sarebbe Loreno Grimandi,
sì.
Che è un bravo uomo, non è il solito patrigno cattivo che vuole cacciarti di casa perché non ti vuole tra i piedi, no, è un bravo uomo.
Persona normale.
Sì, non ha mai fatto nulla di male.
Niente di speciale, semplice italiano, middle-aged imprenditore, tra l'altro,
no? Sì, ma sono molto...
stra tranquillo, stra sciallo.
No, ma lo trattava anche bene, non voleva che ci rimanesse male per qualcosa, per qualche atteggiamento, per qualche cosa detta, perché a quanto pare Alessandro sembra un ragazzo molto molto sensibile, però non è mai stato violento, ecco, non ha mostrato segni di violenza fino a quel momento. Negli ultimi mesi però lui cambia e la situazione è un po' pesante, perché questo non lavora ma pretende di ricevere tutte le accomodazioni possibili nella vita, vuole...
Sì, insomma, vuole spassarsela.
Sì, vuole una casa, cibo, uscire, andare con gli amici. È fidanzato, però anche con la fidanzata è un po' in crisi, e arriva questo momento in cui lui dice che ha tentato il suicidio mentre era in macchina. Ma in realtà, cioè, è solo la macchina a farsi male, lui non si fa niente. E la madre ha questa notizia, perché in realtà si pensava fosse un incidente normale, ma lui si confida con la madre e dice: ah, in realtà io cercavo di suicidarmi. La madre gli dice: magari andiamo da uno psicoterapeuta, perché lui addirittura aggiunge: cioè, ho questo pensiero fisso della morte. Non dice la morte di me stesso, ma dice in generale della morte. Ecco. Quindi la madre, poverina, si preoccupa pensando che il figlio si voglia togliere la vita. Quindi dice: andiamo da uno psicoterapeuta. Iniziano ad andare.
Che è una cosa buona che ha fatto la madre. Cioè, sì. Se tuo figlio ti dice una cosa del genere, penso sia giusto portarlo da uno psicoterapeuta, sì.
Assolutamente.
Almeno cercare di capire un attimo le motivazioni per cui si sta comportando in questo modo, ecco.
Sì, sì, i suoi genitori gli sono sempre stati vicini, sia quelli biologici sia il patrigno. L'hanno sempre aiutato, sostenuto, ma lui era completamente indifferente e si lamentava letteralmente di tutto, niente gli andava bene. Voleva solo dei soldi per uscire con un gruppo di amici che poi la madre in un'intervista non descrive tanto bene, ecco, che aveva notato che non erano dei buoni amici.
Beh, nel senso, pensando un po' anche agli ambienti in cui cresce lui, cioè è cresciuto, visto che è andato anche tipo in una scuola privata e tutto, quindi gente con un certo livello di soldi, magari anche la sua costante richiesta di soldi da parte dei genitori era per stare al passo con tutti i suoi amichetti fighi e ricchi, capito?
Ma oltre a questo, io penso anche che i genitori si possono impegnare tanto a crescerti per bene, darti tutte le basi, eccetera. Però una volta che ti distacchi, perché hai un pensiero tuo, ti scegli gli amici,
diventi una tua persona.
Sì, le basi che tu hai avuto per bene, comunque a volte non hanno neanche più senso, perché si trasformano completamente, forse anche nell'opposto. Quindi...
Forse dipende anche dalla tua personalità. Magari se uno ha una personalità forte, no, dice vaffanculo, a me non va bene così.
Sì, anche questo effettivamente.
Altre volte invece è diverso, capito?
Sì, sì, questo è vero, concordo. Però ecco, effettivamente nessuno sospettava che lui potesse uccidere, ecco, perché va bene che sei uno un po' viziato, a tratti arrogante, però non è che
certo
penso
punto, sì.
Oddio, questo mi uccide, adesso mi prende tutti i soldi.
Mm-mm-mm.
La sera del 15 aprile 2021 lui fa questa proposta alla madre, al patrigno, dice: io stasera cucino la cena. E lui dice precisamente: io cucino pennette al salmone. La madre lo guarda un po' storto, perché gli dice: amore, ma tu non sai che a me la panna non piace? E lui dice: no, io voglio fare le pennette al salmone.
Vorrei proprio sapere dove hai trovato questa informazione.
Ma perché la madre ha fatto un'intervista e proprio gli dice: a me
lui ha insistito tanto. Sì, sì, sì.
E lei diceva: ma a me la panna non piace. Lui: no, padre, perché non mi faccio io? Sì, ma lui fa tutta la scenata delle: nessuno qua mi ascolta, mi vuole bene, io sto cercando di cambiare.
Nessuno mi capisce.
Sì, letteralmente.
Male dentro.
Fa così, io voglio fare un bel gesto. E la madre dice: ok, va bene, cucina quello
buona,
che vuoi. Fa.
Buona.
La mangio. E niente, cucina questa. E quello che non sanno è che lui si è informato tantissimo sui vari tipi di veleno. Ad esempio, i bulbi di Gloriosa Superba, che è un veleno. Però ovviamente non è che il veleno bene, non lo puoi comprare online, perché poi...
andare dal cinese dietro casa.
Che poi ti chiedono, a cosa ti serve sto veleno? Cioè, cosa ci vuoi fare?
Che altro anche, cioè, una volta uccise i genitori, non sarebbe scampata mai. Nel senso, perché avrebbero visto la sua storia di ricerca online.
Ma a parte che la scoprono poi, perché... Oltre a questo, però non si
vendono... Sei un grande scemo se fai così, cioè, nel senso, almeno fai una cosa fatta bene.
Ma... A parte che poi non vendono a persone il veleno così senza una motivazione. Vai, cioè, perché penso che... Allora, se esistono i veleni, esistono sicuramente perché vengono utilizzati da qualche parte.
Per i ratti.
Esatto. Però se tu... Cioè, non è che puoi... Non è facile comprare un veleno. È come tipo comprare la droga. Cioè, è ovvio che a volte alcune droghe vengono usate per alcune malattie. Però non è facile comprare online la droga. Cioè, stessa cosa penso valga per i veleni.
Ma poi non mi sembra una persona estremamente intelligente e capace di entrare sul deep web.
No, no, ma... Assolutamente,
cioè,
no,
mi sembra un nulla facente, un po' stupido e anche un po' incapace, ecco.
Era proprio così. E quindi alla fine lui sceglie il nitrito di sodio, che è una sostanza usata nelle carni per contrastare un batterio, il batterio del botulino.
Vabbè. Sì, botulino, è un batterio bruttissimo.
Davvero?
Sì, sì, sì. Morte assicurata. Cioè, morte assicurata no, però è un po' pesantuccio. È un po' pesantuccio.
Ecco.
Si trova specialmente nelle carni tipo maiale, cose così.
Ah.
Sì, sì, sì.
Non lo sapevo. Che non è appunto un veleno perché viene usato e si può acquistare. Mm-hmm. E lui lo prende perché scopre se usato in grande quantità può uccidere, ma uccidere malissimo. Cioè, proprio ti fa passare una brutta morte dove hai nausea e non respiri, cioè non riesci più a respirare.
Mamma mia.
E quindi lui mette una manciata di grammi di nitrito di sodio e...
Nell'acqua, nell'acqua della pasta al posto del sale, no?
E la spruzza proprio, cioè viene detto proprio che la spruzza.
Ah, tipo... Nella bottiglietta quella con...
Non ho capito se è liquida oppure è tipo in polvere, tipo spezia. Perché proprio dice una manciata di grammi c'era segnato.
Okay.
E la dose di sicurezza è 22 milligrammi. E questo mette proprio tanti grammi, quindi cioè proprio li vuole morti questi. E alle 22 si mettono a tavola a mangiare.
Così tardi? Ti rendi conto? Comunque gli italiani mangiano molto molto tardi. Io alle 6:30 devo avere la mia pasta.
È vero, cavolo.
E poi dopo vai a letto con lo stomaco pieno, come fai?
Il pranzo lo mangiano troppo presto. C'è gente che mangia alle 12:30. Io alle 12:30 devo capire ancora in che realtà sono.
No, allora io mi sveglio molto presto in generale. Non faccio mai colazione.
Neanche io.
Quindi io pranzo, esatto, io pranzo verso le 12:30 l'una. Pranzo abbastanza presto, ma ceno anche abbastanza presto, capito? Perché vado a letto alle 10.
Sai che da quando ho lavorato devo svegliare prestissimo, cazzarola. E alle 9 devo essere già sotto le coperte. E niente, quindi si mettono a tavola a mangiare alle 10 e la madre alla prima forchettata nota che la pasta è salatissima. Lei dice talmente salata che ti fa male proprio al palato.
Sì, diceva che aveva anche tipo un retrogusto di
amaro,
di ammoniaca.
Ecco, e quindi la madre si ferma, non mangia più, però
assaggia solo praticamente.
Sì, mangia due forchettate, quando si rende conto che non è così buona si ferma. Loreno invece, poverino, dice, però non voglio farlo sentire in colpa, quindi questo mangia e finisce tutto il piatto.
Loreno.
E quindi quando Loreno finisce inizia a sentirsi male, quindi si va a stendere sul divano, Alessandro invece fa tutta la scenata del... Tu non vuoi mangiare la pasta che io ho fatto e ti preoccupi solo per Loreno, e quindi va nella sua stanza e pretende che la madre lo segua sopra, e l'ha seguito. Va lì, inizia a consolarlo, a dirgli, ma perché fai così, ma non ti preoccupare, non è successo niente, Loreno ha mangiato, non ti preoccupare, così. E poi, quando Loreno inizia a dire, sto male, la madre sta per scendere, ma lui la ferma, Alessandro, e gli dice, mamma, puoi abbracciarmi, per favore?
Voleva le coccole.
Sì, esatto, letteralmente.
Non ho parole. Fa,
abbracciamoci, stendiamoci sul letto qui.
Insieme.
E la madre, un po' senza parole, perché... È da tanto che il figlio non è così affettuoso, nel senso, coglie l'occasione letteralmente e si stende insieme a lui, però che lei inizia a sentirsi male e quindi capisce che c'è qualcosa che non va e dice, No, io vado a vedere che succede a Loreno, anche perché ha smesso di lamentare dolore. Quindi, che succede a Loreno? Sta per alzarsi, ma il figlio la blocca, inizia a picchiarla e le dice: "Ma neanche il veleno ti uccide", e tenta di soffocarla col cuscino. Lei fa di tutto per farsi sentire dai vicini e per fortuna ci riesce. I vicini capiscono che c'è qualcosa che non va, iniziano a bussare, sentono solo urla, allora spaccano letteralmente la porta, entrano e Alessandro scappa da una porta sul retro scalzo. Dove va?
Spacco, esco, ciao.
Va dalla nonna. Nonna,
Ah, che
aiuto!
tutta questa cazzo di famiglia è tutta un po' peculiare, eh? Possiamo dirla come va detta, cioè nel senso tutta la famiglia dal parte del papà lo ha sempre l'hanno sempre coccolato un po' troppo
Era
e
viziato,
sì.
era proprio un bambino viziato. Poi è sempre più semplice che un bambino, cioè un bambino di famiglia ricca sia più viziato rispetto magari a un altro tipo di famiglia in un altro tipo di condizione economica. Però scappa dalla nonna, scalzo, attraversa delle distese di campagna, comunque raggiunge la nonna, butta via il telefono, lo mette prima in modalità aereo, poi lo butta perché non vuole essere rintracciato, però ovviamente lo prendono, i soccorsi non riescono a fare niente a Loreno, purtroppo è morto.
Ma quindi era già morto ancora prima che
Era, sì,
arrivassero,
era
ok.
morto ormai. La madre invece riescono a salvarla, la portano subito.
Lavanda gastrica, cazzo,
Sì, la
e si
portano
vola.
subito in ospedale e iniziano già a rianimarla perché non riusciva a respirare. L'unico piatto, ovviamente, che non era avvelenato era quello di Alessandro, anche se lui tenta di dire all'inizio, quando viene arrestato perché lo trovano dalla madre, lui dice: "Sì, io il veleno l'ho comprato, però io l'ho comprato per uccidere me stesso perché ho tendenze suicide". E poi dice: "Però mamma l'ha trovato e ha deciso di usarlo per avvelenare Loreno. E io l'ho aggredita per fermarla, e però non ce l'ho fatta e Loreno è morto e sono arrivati i vicini e sono scappato perché secondo me pensavano che io fosse stato io a fare tutto", che non è vero perché appunto l'unico piatto non avvelenato era quello proprio di Alessandro ed è stato proprio lui a fare la pasta, a fare tutto. Quindi nonostante tutta questa storia, il padre crede al figlio, non crede alla
Ovviamente.
madre.
Un
E
cazzo
dice che il figlio è
scientifico.
innocente. Però finalmente, dopo 2 anni, lui confessa e chiede perdono alla madre, ovviamente. E la madre, poverina, dice: "Comunque, io mi rendo conto che mio figlio è un criminale e voleva uccidermi, però io lo guardo e vedo il mio bambino. Comunque, non c'è da biasimarla, onestamente, poverina, è una madre". Il PM Rossella Poggioli per Alessandro chiede l'ergastolo, ma la corte d'assise lo condanna a 30 anni per omicidio aggravato solo dalla premeditazione. Poi, dopo i 30 anni, farà 3 anni di libertà vigilata e ci sono 500.000 euro di risarcimento per la madre del patrigno e 750.000 euro per la madre stessa, per Monica. I magistrati dicono che
Quanto per la madre del patrigno?
per la madre 750.000.
Ah, hanno chiesto di meno per la madre stessa che... Mamma mia, non ho parole.
Sarà che il
Lei è
patrigno
viva.
era morto. Per i magistrati, Alessandro era aggressivo e rancoroso e voleva fare di tutto per liberarsi della madre, che lo trascurava e lo opprimeva allo stesso tempo, nel senso non gli dava le
Ma a detta
attenzioni.
sua sarà,
Questo è
perché...
per i magistrati. La corte invece dice che la madre avrebbe fatto di tutto per consentire aiuto al figlio, che effettivamente è vero, l'aveva portato al psicoterapeuta, cercava di venirgli incontro, eccetera. Quindi Alessandro stesso dice che Monica, che è la madre, era l'origine di ogni suo male e voleva liberarsene. Però in teoria sappiamo che lui ha fatto tutto questo perché voleva l'eredità e
Sì,
non voleva
esatto.
lavorare praticamente,
Alla
voleva
fine del
vivere senza lavorare.
sì, alla fine del processo si è scoperto, cioè si è scoperto letteralmente che lui voleva i soldi. Voleva i soldi. Quindi, sì, questo tra l'altro è una questione molto interessante. Ne stavamo parlando anche prima di iniziare a registrare la puntata. La fissazione delle giovani generazioni con i soldi. Che
Ma
mi stavi
tantissimo.
raccontando che tua sorella stava
Sì,
cercando.
mia sorella è in quarta superiore, quindi io non volevo che arrivasse all'ultimo senza sapere cosa fare all'università. E quindi un giorno la prendo e gli dico: "Oh, adesso cerchiamo un po' di università che vanno bene per quello che studi, che magari ti piacciono. Lei studia comunicazione e pubblicità, non lo so.
Cos'è che fa?
Studia comunicazione alle superiori. C'è comunicazione, tipo sì. Fanno un tot anni di disegno tecnico, poi fanno tutto a computer.
Tipo... Ma è tipo un liceo di che tipo?
No, è un tecnico, è un istituto tecnico. E praticamente fa tipo come compito adesso deve fare il logo di una scuola di danza, fanno un po' queste cose. Quindi io gli ho detto: guarda, in base ai tuoi studi puoi continuare con comunicazione, oppure che ne so, comunque hai un po' le basi anche per economia eccetera, puoi fare, che ne so, cioè io le ho proposto anche arredamento interni al Politecnico, le ho proposto diverse cose, sì. E le bocciava tutto perché mi diceva: andiamo a vedere quanto all'anno guadagnano questi lavori. Niente. Nulla, non guadagna niente. E io voglio un lavoro in cui si guadagna bene. Quindi c'è sempre... Cioè...
Beh, più che altro questa sembra proprio una mentalità da Milano. Non ti nascondo che la vedo molto spesso a Milano, questa mentalità.
Ho capito,
qua
sono di Milano anch'io. Però io quando ho scelto l'università ho deciso di scegliere qualcosa che mi piacesse. Perché già è faticoso studiare in generale. Seppure devo studiare qualcosa che non mi piace,
sì.
Cioè non ce la faccio più. E quindi... scelgo di studiare lettere, che poi dice alla fine, cioè,
posso dire una cosa cattiva?
Sì.
Posso dire una cosa cattiva?
Sì, dilla.
Si è capito che hai scelto perché ti piaceva, non perché...
Cioè, che cazzo fai con lettere? Niente!
Diventi un insegnante delle medie, delle superiori, delle elementari, ti prendono per il culo per il resto della tua vita gli studenti,
a parte
perché sono degli ingrati.
Lo stipendio di un insegnante all'inizio...
1.500.
Ma neanche, cioè io avevo letto un libro in cui questo qua era un professore di sostegno, prendeva 500 euro.
Al mese?
Sì.
E poi si chiedono all'inizio come mai il mondo sta andando a puttane.
E in
perché
più, adesso c'è il nuovo decreto.
Cosa
per
dice?
Per gli insegnanti devi pagare un corso di 2000, tra i 2.000 e i 2.500 euro massimo di tasca tua, devi fare 60 crediti in più tra pedagogie, un tirocinio e un esame finale per dire se sei idonea a fare l'insegnante o no, composto da due parti, una prova scritta e una simulazione di insegnamento. Tutto questo lo paghi di tasca tua e ogni tre anni il governo italiano dice: ok, l'Italia ha bisogno di tot insegnanti, quindi prendiamo questi tot insegnanti.
Quindi entri praticamente una graduatoria dopo aver passato l'esame finale.
Se passi l'esame finale, sei in graduatoria, ti dicono: ok, adesso ti facciamo un'ultima prova, un altro test per essere proprio sicuri che tu puoi... Cioè,
non sono contraria a questo, mi
sembra
giusto.
Ma è impossibile.
No, mi sembra giusto, sinceramente. Per essere tipo in Norvegia, che è uno dei paesi che hanno l'insegnamento più buono e con i studenti più preparati al mondo, è difficilissimo diventare un insegnante. Però sai qual è la baza? Che una volta che sei diventato un insegnante ti pagano strabene.
Ma qua non ti pagano strabene,
esatto.
Questo è il punto.
E questo è il problema. Se tu mi pagassi 2.500 euro al mese... capito, o anche 3.000 euro al mese per essere un insegnante, ma tutti lo farebbero, tutti.
Ma non pagano niente.
C'è un sacco di gente che secondo me potrebbero essere degli insegnanti fantastici che non hanno la possibilità di diventarlo.
Che poi devo pagare di tasca mia un corso, il corso lì, 2.500, ma 2.500 euro non sono così, cioè non li trovi così.
Li metti da parte forse in un anno riesci a metterli da parte.
Ma oltre a questo, se non entri in graduatoria, da ciò che ho capito, devi aspettare altri tre anni, perché ogni tre anni valutano quanti insegnanti ha bisogno.
Ripeto, non è un problema di questo, va bene renderlo più difficile diventare gli insegnanti, così non tutti gli stronzi diventano insegnanti.
Questo è vero, ma
mi devi pagare di più.
Però.
Mi devi pagare di più però. Secondo me,
ma si stanno lamentando tutti che diventa molto difficile accedere. Che poi
hai visto?
Cioè,
che
minimo 30
esempio...
anni puoi insegnare. Cioè, prima magari intorno ai 26-27 anni potevi insegnare, adesso 30 anni minimo, perché tra corsi, altri esami che devi fare, tirocinio.
Ma considera che tu sei un insegnante delle superiori e tu hai degli studenti di 18 anni e tu ne hai 27.
Ma è meglio.
Sei troppo vicina alla loro età.
Ma è meglio.
Secondo me invece no.
Noi a scuola ci lamentavamo sempre che avevamo i prof vecchi che avevano in mente il vecchio metodo di insegnamento.
Questo è un altro problema, il fatto che non aggiornano per niente.
Ma anche se aggiornano,
non gli fanno i corsi di aggiornamento.
Ma guarda che lo fanno, ogni non so quanto gli insegnanti devono fare un corso, andare per materia in cui si aggiornano, ascoltano delle conferenze, eccetera. Lo fanno solo se sei vecchio di me, se hai 50 anni e i tuoi studenti ne hanno, a partire dalle medie, 11-12 anni, c'è una grandissima differenza.
Sì, concordo.
Cioè, Io, una cosa che secondo
forse neanche è troppa differenza d'età, va bene in questo caso,
cioè gli insegnanti secondo me devono essere giovani, perché oltre ad insegnare secondo me ci deve essere una vicinanza proprio emotiva, cioè sono insegnanti che sono insensibili proprio, che non provano un minimo di empatia nei confronti degli studenti, secondo me.
Beh,
è una cosa
io
che serve.
Concordo con te su questa cosa. Io avevo un insegnante di matematica alle superiori che era orribile. Io sono arrivata in primo anno dell'università, secondo anno quando ho fatto statistica, a rendermi conto che non avevo le conoscenze di base di matematica. Mi sono dovuta far rispiegare da un mio coinquilino che faceva architettura, no, ingegneria, come si fanno delle cose base in matematica, cioè assurdo. Vabbè, questo possiamo fare un altro podcast, no? Tipo social talk e
i soldi, cioè i giovani.
I soldi, sì. Ma più che altro, secondo me, perché allora io stavo cercando di creare un identikit di questo Alessandro Leon. O Leon, perché non ha un accento il nome.
Okay.
E dicono tutti che era un ragazzo non aggressivo, però un po' così, un po' sporchio, cioè un po' se la tirava, schivo anche, sì. Quindi, secondo te perché ha deciso di non studiare, non lavorare, non fare niente, quando in realtà il padrino aveva anche un'impresa? Nel quale lo poteva integrare liberamente.
Ma secondo me perché sapeva che aveva i soldi assicurati.
Sì,
comunque
non doveva fare un cazzo.
Esatto, cioè anche se non fa niente, sapeva che la casa ce l'ha, il cibo ce l'ha, se chiede i soldi alla mamma per uscire gli dà.
Forse è colpa anche, tipo, perché è una cosa che ho visto tantissimo nelle famiglie separate o divorziate, che entrambi i genitori cercano di stare sulla parte buona del figlio, perché già hanno paura che loro prendano la parte dell'altro.
Più che altro.
E quindi forse è stato molto.
È una. Allora, io una cosa che ho notato, soprattutto anche nella mia. Cioè, che è una cosa che ho vissuto, non io, però ho notato comportamenti dei miei genitori che hanno con le mie sorelle, ad esempio. E che nel momento in cui vedono di cosa è capace il figlio, poi hanno paura che faccia qualcosa e faccia stare male i genitori. Cioè, banalmente, ti faccio un esempio. Se un bambino, cioè un ragazzo, una ragazza, prende e va via e i genitori ci rimangono male perché ha preso e va via, perché abbiamo litigato, perché non gli ho fatto quello che voleva, eccetera. Poi il bambino, cioè il ragazzo ritorna perché lui ha fatto questo gesto per mettere un po' di caga ai genitori, per dire, vedete, se non mi fate quello che voglio, io prendo e me ne vado.
Questo è entitlement. Poi, però, cioè, nel senso, che senso vai, via? Ti spacco.
I genitori dicono, oh mio Dio, lo stiamo,
ho
la
paura,
stiamo perdendo.
Sì,
e
ok,
quindi,
ho capito cosa intendi.
Andiamo di più incontro a lui, anche se lui dovrebbe fare delle cose.
C'è un modo di dire in moldavo che soffiamoli in bocca. Quando stai lì e quando fai, cerchi di occupare tutti i bisogni di tuo figlio.
Sì.
Soffiarli in bocca. E poi arrivano, cioè tipo quando c'è un trentenne magari che non sa farsi un piatto di pasta, noi diciamo a questo hanno soffiato in bocca tutta la sua vita, capito?
Sì.
Perché c'è sempre stata la mammina che gli faceva la pasta a casa e allora lui non ha mai imparato a vivere
perché
da solo.
Perché pensano che tenere vicino i figli così staranno meglio, e quindi i figli crescendo capiscono che così stanno manipolando i genitori e ricevono tutto quello che vogliono.
Oh, cazzo,
e quindi
è vero.
E quindi c'è tutto sto gioco manipolatorio laddove i genitori poi pensano di avere il controllo, ma il controllo in realtà non ce l'hanno più, e semplicemente li stanno crescendo ancora di più male senza prendere una posizione, dire questo no.
Sì, sì, anche perché lui ormai aveva 19 anni, quindi poteva liberamente prendere e andarsene.
Ma non tanto, non ci
forse la mamma aveva paura anche che lei andasse, poi come ha fatto lui che è andato dal padre, che il padre comunque è stato dalla sua parte fino all'ultimo, quindi sì. Che pezzo di merda. Permettimi di fare un'osservazione, è un gran pezzo di merda.
Ormai, come dicevamo prima, cioè anche questa ossessione per i soldi non ha aiutato per niente, questa voglia di avere soldi per fare cavolate,
per cosa poi
oltre tutto, uscire con gli amici, ce n'è anche per dire voglio i soldi,
sai che secondo
per investirli
me
in qualcosa.
Sì, secondo me si faceva anche di qualche cosa, perché non è possibile che avesse così tanto desiderio di avere i soldi quando in realtà la mamma glieli dava sempre.
No.
Significa che ne aveva sempre bisogno di sempre di più.
Ma
però non ci metto la mano, non ci bullizzate, non metto la mano sul fuoco per questa cosa. Attenzione.
Però E niente. Che errore dei genitori, no, veramente, devono...
Ma poi un genitore, sai, non c'è una guida... Ma che sì, ti insegni come essere un genitore.
Secondo me c'è sempre sta paura di perdere il figlio quando trattandogli così li perdi, cioè li stai perdendo.
Esatto,
ormai,
esatto.
Cioè.
Tu comportandoti così, tu stai facendo tutto il possibile. Esatto. Tu fai tutto il possibile per non perderlo e il tuo comportamento per non perderlo letteralmente porta a questo, cioè sì. Porta a perderlo. Quindi sì, non so se si è capito, penso
sì,
sia
sì,
stato
sì,
capito,
capito okay. Però... Mi dispiace per la madre che ha perso un figlio
e il marito
di cui era innamorata, viveva bene, si era rifatta la vita dopo l'ex marito. Vabbè, speriamo che sia meglio adesso, speriamo.
Sì. E niente, noi vi salutiamo, ci vediamo settimana prossima, fate i bravi.
E niente,
non uccidete.
Non bullizzateci.
Non bullizzateci. Ripeto, lei è egiziana.
Io posso dire quello che mi pare sugli egiziani, voi non mi dovete dire niente, perché sennò inizio a sparlare anche di voi.
Avete capito? No, è che questa cosa la tagliamo però dall'episodio, okay? Perché sennò ci bullizzano ancora di più.
Va bene.
Ciao!
Ciao!